giorno sul beat. I ricordi e le speranze sono troppi, io lo so. Ma pensare a passato e a futuro certe volte sai fa male dentro. Nella mia testa si rincorrono i pensieri, sono sempre più seri, sempre più neri. Ma è un cane che si morde la coda girando, e mi accorgo che pian piano i conti stanno tornando.
Ed eccoci, come promesso, ci siamo ritrovati con Rock Lobster, Luciano Bardi, per la seconda parte dello speciale che avevamo iniziato un paio di settimane fa sulla storia, così, una storia personalissima, quindi non c'è filologia, non c'è un discorso filologico in senso stretto. Andiamo sull'onda di varie, suggestioni, ricordi. E Luciano, appunto, per chi non avesse sentito la prima parte, oltre ad essere stato uno dei DJ storici di Controradio negli anni 80, ha iniziato a comprare i dischi nel 59 un addicted di un vinyl addicted peso, come che, e continua a comprarli.
Non smesso mai.
Ha iniziato a 11 anni, come tu, a chi ho iniziato a 11 anni? No, è roba non smetti, insomma. E noi abbiamo così preso l'occasione per ripercorrere un po' come funzionava, quali erano i negozi. Fra l'altro, Luciano, avendo avuto una carriera professionale come docente, ha avuto fin dalla fine degli anni 60, primi anni 70, l'opportunità di andare in America, studiare in America, insegnare anche in America. Quindi ha conosciuto non tutta l'America, alcune città, alcuni posti, e quindi questa seconda parte sarà legata molto a quel periodo lì, e poi gli anni 80 a Firenze. Però noi l'altra volta eravamo rimasti, praticamente avevamo fatto un salto, anche perché il tempo era poco, avevamo fatto un salto e si era parlato fino al 63-64, poi eravamo catapultati nel 1970 a New York. Ora ritorniamo, facciamo un passo indietro. Cosa era successo però a Firenze? Perché te in quegli anni lì stavi a Firenze.
Sì, stavo a Firenze. A Firenze c'era stata l'alluvione, che fu un elemento di accelerazione. Ci ritornerò forse, ma diciamo l'alluvione anticipò, non certo sul piano politico, ma sul piano dei costumi, delle abitudini, quella che poi sarebbe stata la rivoluzione sessantottina. È arrivato un po' prima a Firenze il cambiamento di atteggiamento rispetto a tante cose, compresa la musica, che non altrove. E questo non voglio dire che ci sia un rapporto diretto di causa-effetto, però la coincidenza faceva sì che, per esempio, arrivassero i primi dischi di importazione. Il negozio Piazza San Marco aveva un piccolo scaffale esterno dove c'erano dischi di importazione americana, quasi esclusivamente. Quella britannica, come forse dissi la volta scorsa, arrivava attraverso ordini postali. Ecco. L'altra cosa fu l'apertura dello Space. L'apertura dello Space, che fu grandissima notizia per la comunità di americani e britannici, che era già amplissima qui a Firenze, e ovviamente ne traemmo beneficio anche noi. E lo Space aveva questa bella abitudine di avere le house bands. Per un po' ci furono gli Audience, penso.
I Canedito, gli Atomic Rooster, passarono un po' tutto. Sì, apre nel 1969,
una roba del genere, sì.
68, forse, fine 68, dicembre 68,
sì, esatto. E poi, in particolare ci furono le Madri Superiori, dalle quali così ci fu una dispersione di talenti. Tony Sidney per liceo, Franco Falsini in 2000 diverse incarnazioni, compresa una che si chiamava Paolo Uccello, per dire, e poi ovviamente Flavio Cucchi, che invece ebbe una carriera, ancora una carriera da chitarrista serio, classico, cioè.
Però che aveva iniziato con i Chewing Gum,
sì,
con i Black Angels, 17enne,
esatto.
Questo
esatto.
45 giri strepitoso,
sì.
Sapore un po' hendrixiano, però
sì, tutti grandi chitarristi, tra l'altro
che
per cui ci furono nel gruppo, furono lì a rotazione, ecco. E questo, diciamo, fu
contribuì a creare
sì, un humus. Poi ovviamente c'erano già gli Spettri, che poi sarebbero diventati Dennis and the Jets, insomma c'era secondo me già qualcosa in più, forse non rispetto a Milano o anche a Roma, però diciamo c'era già una realtà molto molto sviluppata, molto avanzata, molto proiettata. Non dimentichiamo anche Califfi, per esempio, che appunto io tra l'altro ho avuto modo di conoscere personalmente, perché frequentavamo gli stessi ambienti. Nell'ultima incarnazione entrò il Cinotti, che io ricordo alle gite scolastiche suonava le canzoni di Gianni Meccia, per esempio, per dire come si transitava da no, ma ci fu un'evoluzione estremamente rapida, ecco. Quindi
quando arrivi a New York, tutto sommato sei abbastanza, cioè New York, comunque in America, nella East Coast,
all'inizio New York.
Sei comunque già pronto a avevi già visto roba, insomma, c'era già stato, certamente.
Avevo visto il primo, avevo visto Beatles, Rolling Stones qui in Italia,
poi tutti i gruppi dello Space,
allo Space, anche Kind Heat, anche loro, quindi insomma
c'era Merito, e Peppino che arrivano,
visto. Non andai a Bologna a vedere Jimi Hendrix, perché disse tanto che lo rivedrò. Va bene,
comunque allora, quindi abbiamo un po' colmato, e direi a questo punto di partire con il prossimo brano, e così ritorniamo poi col discorso dell'America.
Sì.
Beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. We'll be right back.
E questi sono i Ramones, naturalmente, dal primo album, giusto? Primo album 1976.
Sì.
Siamo a New York, quindi ci siamo proiettati già un po' in là. New York, ricordiamo, è una delle, in quegli anni lì, è come dire, è il centro del punk e del punk rock mondiale. I posti poi sono un po', mi dicevi, erano piccoli, erano
Kansas City comincia forse dopo,
ecco,
quindi CBGB, ma anche quello sì, 76 forse c'era,
74, sì, credo 74, poi nasce, sì, come teoricamente doveva,
sì,
nasce come Bluegrass.
Sì, sì,
e
sì,
poi diventa la, come dire, la mecca
del punk
rock.
Sì, ma i posti, diciamo, c'erano, non erano chiaramente frequentati in maniera molto assidua da molta gente. Cioè Ramones ancora nel 78 andavano in giro con il loro furgone scassato che si dovevano riparare da soli, eh?
Sì.
E quindi perché abbiamo ricominciato con i Ramones? Abbiamo cominciato con i Ramones perché, visto che più o meno questa è un po' la mia storia personale,
certo,
i Ramones furono uno dei primi gruppi che io ascoltai su questa radio di Bethesda, che si chiamava WHFS, che è sicuramente la miglior radio commerciale che io abbia mai ascoltato, meglio anche di Controradio, perché mandava solo musica, cioè poco altro, e mandava musica alternativa quando ancora non si sapeva
il concetto di
alternativa.
Certo.
Cioè io sentivo, ero stato scioccato dalla pretesa che il rock dovesse essere arte.
Sì, certo.
Io non l'ho mai accettata questa cosa.
Genesis, progressivo,
esattamente. E quindi io per 4-5 anni sono stato in un limbo. Mi ricordo la prima trasmissione a cui sono stato ospite, io stato a Radio Libera a Firenze, mi concessero di trasmettere una canzone e mi pare scelsi Remake Remodel the Roxy Music.
Sì, certo.
Perché era l'unica cosa un po' diversa,
sì,
da quello che sentivi davanti.
Progressivo, no? Cioè.
Sì, esattamente. E lo stesso in America era ancora peggio, perché non c'era troppo prog, c'era quello che poi si è chiamato Album Oriented Rock, che è una cosa. Sì, adesso forse
i Doobie Brothers,
sì, esattamente,
quella California, bollì, gli Eagles.
Allora, questa radio, quando io arrivai a Baltimora a settembre 1976, la trovai dopo pochi giorni e cominciai a sentire Jonathan Richman, cominciai a sentire Ramones, cominciai a sentire cose che avevano un suono completamente diverso. Poi c'è questi giochi, diciamo, alternativi anche loro, e quindi quello è il primo elemento della costellazione, quella che chiama costellazione positiva di Baltimora.
Ecco, quella siamo partiti con i Ramones. Quando vedi i Ramones la prima volta?
La prima volta l'ho visti, mi pare gennaio febbraio 78, perché passarono con il Rocket to Russia, passarono di lì con il Rocket to Russia,
il terzo album a Baltimora, perché a te Baltimora, a quel punto lì eri, studiavi,
sì,
tenevi corsi
a Baltimora, sì, e diciamo, e lì quel concerto per me fu anche una rivelazione di tante altre cose. Capii che la città aveva una predisposizione culturale al punk, c'era questa comunità che era costruita intorno a una specie di factory locale, che non era di Andy Warhol ma era di John Waters,
il regista,
chi ha visto i film di John Waters capisce subito di cosa parla. Cioè lì è il punk, diciamo, interiorizzato appunto nelle personalità delle persone.
Sì, fra l'altro non è un caso Steve Bathurst, no? Fa un'apparizione in Spray, cioè erano questi film quasi appunto fra molto underground. Poi Johnny Waters avrà anche una sua un'esposizione anche mainstream dopo gli anni 90,
mai scontatissimo,
mai scontato rimarrà. E poi più che altro ci sono questi,
a quei tempi era scioccante,
certo, sì. Anche perché appunto ricordiamo Divine, che era questa figura che spesso era anche a New York, andava al CBGB, una drag queen famosa per essere la
persona
musa
più orribile del mondo, doveva essere lei, diceva.
E infatti il prossimo brano che abbiamo scelto è proprio di un'attrice, no? È un po' forte parlare di attori, attrici in Johnny Waters.
Lei gestiva un negozio di cianfrusaglie.
Edith Massey si chiama, sì. Era questo personaggio che troviamo nei film di Johnny Waters, era già abbastanza in là con l'età.
L'ha avuto almeno 60
anni. 60 anni, ridotta abbastanza male, sdentata, grossa. Sì. E incide anche dei dischi, fra cui anche un pezzo di Four Seasons, no? Big Girl, Don't Cry.
Sì.
Però diventa una sorta di icona punk grottesca, proprio nello stile di Waters. Noi abbiamo scelto, anzi, noi, te hai scelto questo brano di Edith Massey.
Sì. Sì.
Che
Punks Get Off the Grass.
Punks like you just blow my mind. You're all just one of a kind. Going nowhere real fast. Hey, punks, get off the grass. Who in the hell do you think you are? I'm Queen of Punk and you better know who you really are. Going nowhere real fast. Hey, punks, get off the grass.
Edith Massey con Punk Get Off the Grass. E parliamo di Baltimora. Baltimora, siamo nel 1976, giusto?
Sì, 76.
Ecco,
sì.
E ci sono anche i primi, perché come ci colleghiamo al tema già della prima parte del programma che avevamo fatto due settimane fa, e i primi negozi di dischi di usato, che in Italia non esistevano praticamente,
ma arrivarono quasi contemporaneamente. Con tempo apre il 77, però io l'ho scoperto prima in America, ovviamente. E qui c'è un altro parallelo, come vedremo, tra l'area di Baltimora, Washington e Firenze, in che i proprietari di questi negozi di dischi erano dei veri e propri appassionati di musica, che contribuivano a alimentare la cultura musicale alternativa. A questo concerto dei Ramones, non era la prima volta che ce lo trovavo, eravamo amici, quindi a volte andavamo anche ai concerti insieme, c'era colui che è ancora considerato un mito a Baltimora, anche se il negozio è chiuso da 30 anni, Chick Videz, che è era uno che faceva un altro lavoro e ha aperto un negozio per divertimento, che faceva questo negozio? Questo negozio vendeva, collezionava, aiutava, istruiva. A me ha fatto capire il collegamento tra il punk e il garage, tutto, cioè è stato per me una persona molto influente. Ed era al concerto della Mons insieme a John Waters, a Mink Stowe, a Edith Massey. Divine non c'era quella sera, però c'erano tutti gli altri. Ecco, questa era Baltimora, una comunità che girava intorno ai locali.
Che locali c'erano?
C'era questo Seagull Inn dove ho visto i Ramones, che era un vecchio negozio, ristorante di pesce, che era stato convertito a locale per concerti. C'erano ancora le reti di pescatore alle pareti, va bene, e dove facevano questi concerti, ed era un posto remotissimo. I Ramones infatti arrivavano con un'ora di ritardo, per cui a aprile c'era una Lynn Skinner cover band che allora, dovendo aspettare, fecero una versione pre-bird di 45 minuti, per dire, insomma, certo. Ecco. E quindi questo Harry Videz c'aveva questo negozio dove faceva delle feste e dove faceva dei concerti. E io ho visto i Slicky Boys due volte, una volta all'aperto e una volta dentro un negozio che era dimensioni forse di rock bottom.
Che poi appunto stavo pensando, il nostro amico che ricordiamo sempre con molto affetto, Marco, sì. Marco Scioni, sì. Quando aprì il rock bottom, infatti faceva i concerti sabato pomeriggio, sì. Siamo negli anni 90, faceva i concerti acustici, sì. Più che altro perché il negozio qualche volta fece semi elettrici, sì. Però c'era lui, infatti aveva c'era questa roba qui, l'ho vista a Londra,
sì, esattamente, certo. Anche con tempo ha fatti nei negozi per i sentori, forse un happening, sì, esattamente. Comunque, quindi questo era,
diciamo, i negozi di dischi. Quanti ce n'erano di negozi di dischi fra Washington e Baltimora?
Di 7-8 buoni. Un altro importantissimo, Yesterday and Today, che era Rockville, Maryland, quindi nel sobborgo nord, dove c'era il famosissimo Skip Grove. Questo è stato il proprietario di etichette Limp Records, è entrato in Discord, è stato produttore di Minor Threat, aveva tra i suoi commessi gente di Urban Verbs, di Velocity Girl. Anche io non ce l'ho mai trovato, ma mi hanno detto c'è anche qualcuno in Minor Threat tra i commessi. Quindi, quindi lui era, diciamo, un manovratore della scena musicale di Washington. Ecco, quindi, e qui vediamo Gian Piero Barlotti, se vogliamo, con la sua etichetta. Io la prima volta che sono andato da contempo a Firenze ci trovai Ernesto De Pascale a vendere, sì. Poi arrivò Bruno Casini, Stefano Magni, insomma c'era diciamo tutta la Firenze che certo. Contava in quel momento, ecco, Stefano Magni che sarebbe diventato Birdman, Alcatraz, questa gente qui, insomma.
Ecco,
Poi Nicola Vannini, dopo, più tardi,
certo, Solante, sì, poi ne parleremo. Intanto, sì. Allora andiamo a ascoltarci gli Slicky Boys. Che io, fra l'altro, questo brano qui che ti ho riportato in mente è un pezzo di Perry Como che era già stata fatta una cover freak beat dai Longliner Sect, da una formazione inglese. E gli Slicky Boys ne fece questa versione di Punk Garage. Io questo brano qui lo conobbi perché uscirono per la Vox The Battle of Garage, che erano queste compilation dove c'erano Chesterfield Kings, c'erano tutti, e c'era anche gli Slicky Boys, Ronnie Urini, c'erano questi personaggi, c'erano gli Slicky Boys che facevano appunto questa versione strepitosa di Glendora di Perry Como. She never get old. Oh, Glendora, I gotta see more of you. She's so shy, I don't know how I found her.
safety pin.
Slicky Boy, che poi come si potrebbero come si potrebbe tradurre The Slicky Boy?
Slicky vuol dire scivolosi, ma nel senso slick è uno ganzo, capito? Capito? Comunque erano i preferiti di Chick, questo che c'aveva il negozio, e poi faceva anche un giovedì sera. Lui diceva the best recorded music, a questo posto si chiamava Marble Bar, che era un altro luogo di concerti a Baltimora. Era in un sottosuolo dove c'era un bar coperto di marmo, che era stato almeno 20 metri, e lì io ci ho visto Muddy Waters, ci ho visto un sacco di gruppi locali, e ci sono, se va a vedere la lista, sembra la lista del Tenax, sono passati tutti quelli importanti, quel periodo, Talking Heads, insomma ora mi viene.
E comunque continuavi anche ad andare a New York.
A New York ci andavo, però francamente non avevo tanto tempo per frequentare la città
di New York.
Io ho visto i Contortions a Max, Kansas City, poi ho visto soprattutto gruppi degli anni 60, per esempio ho visto Leonard Cohen a New York, ho visto gli Spirit, ma la scena punk a New York l'ho un po' persa, anche perché seguivo quella di Baltimora. C'era un po' questa questa divisione, e poi ovviamente c'erano i locali su Long Island, che era più vicino a dove abitavo io, e lì anche lì ho recuperato cose del passato, tipo Mike Bloomfield, ma ho visto rockabilly, tipo i Rockettes, Stray Cats, cioè ho avuto varie fasi di interesse.
Ecco, mi dicevi invece Boston, che comunque aveva una scena importante per quanto riguardava il punk, però quella lì era una scena diversa, proprio costituzionalmente
secondo
diversa.
Secondo me era una scena più legata all'università, e io l'ho seguita, anche se direi quasi esclusivamente in maniera discografica, maggiormente dagli anni 80 in poi. Per me comincia con i Lemonheads in maniera particolarmente importante per me.
Quindi però i gruppi come Cars, così te non all'epoca non li...
I Cars, vabbè, furono un successo enorme, capito? Cioè quelli io non li conto,
certo.
Li conto come locali.
Cars
a Baltimora li sentivi da tutte le parti, insomma. Furono quelli che cambiarono l'atteggiamento delle radio FM mainstream, quelle più omologate, e cominciarono a trasmettere musica alternativa proprio con i Cars e Marshall Crenshaw. Furono i due che cambiarono, è un po' Joe Jackson,
certo, sì, che comunque
che fecero questo ingresso nelle radio, diciamo, più omologate, che poi progressivamente diventarono radio quasi alternative. Ci fu un periodo di 2 o 3 anni in cui le radio, quelle tradizionali che io trovai nella metà degli anni 70, non c'erano più.
Allora noi ci ascoltiamo Martha Hull, con, che era la prima cantante
degli Sleepy Boys,
e con questo brano
ora quale dei due mettiamo non mi ricordo,
Feeling Right Tonight.
Lei, uno dei motivi perché l'ho diciamo mantenuta tra tanti altri che avrei potuto scegliere, è che lei ancora fino a un anno fa aveva un negozio di dischi, ora sono andato a controllare, non c'è più, pure abbia chiuso, in Frederick Maryland, insieme al suo compagno che era Bob Barberich, che è stato batterista degli Hangman e poi di Green. Quindi, okay, cioè questa commistione, negozi di dischi ed essere artisti rock, continua.
Something that I want to do.
With a custom seat, it's leatherette, they're all rolled in pleat. Come on, little mama, sit by my side. You and your daddy gonna go for a ride. I'm a hot rod man.
He's a hot rod man.
I'm a hot rod man.
He's a hot rod man.
Look out, little mama, gonna get you if I can. Oh, Bobby, wind it up. Driving on the edge of town, we're gonna look real cool as we tool around. All the fellas gonna scream and shout. When I leave, I'm gonna peel on out. I'm a hot rod man.
He's a hot rod man.
I'm a hot rod man.
He's a hot rod man.
Look out, little mama, gonna get you if I can. Park, some
snuggle up real close in the dark. Tell you something, baby, you ought to know. The hot rod man don't ever move slow. I'm a hot rod man.
Hot rod man.
I'm a hot rod man.
Hot rod man.
Look out, little mama, gonna get you.
E qui siamo con un'altra formazione, con una formazione sempre di Baltimora, giusto?
Più di Washington.
Si tratta dei Rubinovitz.
Tex Rubinovitz,
nome un po' eastern.
Ma sai, erano tutti i personaggi che ho menzionato. Erano tutti di origine ebraica,
musicisti, negozianti, produttori discografici.
Non credo Martha Hall, però potrebbe essere anche.
Sì, però. I nomi, insomma, sì. Quando vai a vedere i nomi sono quelli. Era quella la scena, anche a New York.
Certamente.
E quindi si è parlato di Baltimora, che era una delle scene poi americane. Chiaramente l'America poi in quel momento lì era in fermento da tutte le parti. In California nasceva un'altra scena, c'era di tutto, insomma, c'era. Ritorniamo a Firenze, cioè quindi te in quegli anni lì sei a fare il dottorato a Baltimora, però vieni anche a Firenze.
Sì, per fare la tesi di dottorato. Io l'ho fatta sul Parlamento Europeo, sono tornato in Europa e qua al posto migliore di Firenze con l'Università Europea. Quindi nel 79 torno a Firenze.
È cambiata
certamente. La novità più grande sono le radio libere, ovviamente. Quell'episodio con Radio Libera l'avevo avuto durante una visita estiva, diciamo un paio d'anni prima, e quindi avevo già annusato. Però io arrivai nel 79 con 500 LP al seguito, e quindi e con un gusto della musica che era un po' diverso da quello che prevaleva ancora qui. Qui c'era ancora Pink Floyd, Jazz Total, Genesis, eccetera. E non so come, cioè,
lo sai.
Mia sorella stava con Luporini al tempo.
Stefano Luporini.
E quindi si parlava di musica, di cose, e lui mi disse: ma vieni tanto.
Era in Via dell'Orto ancora.
Era in Via dell'Orto. Abbiamo disponibilità di orari, e quindi io cominciai a fare lo cluster. Ovviamente il primo brano che mandai è Beat on the Brat, quello che abbiamo mandato prima, e lì cominciai io a mandare quasi esclusivamente punk e new wave, però come mi aveva insegnato a fare quel chick, quel proprietario di negozio, facendo collegamento a, diciamo, musica passata che
sì,
ovviamente esattamente psichedelia più immediata, garage, e quindi quello fu un po' il mio tratto distintivo al tempo.
Quindi il programma inizia come programma Rock Lobster nel 1979
79.
E stai diversi anni
fino all'88,
quasi una decina d'anni.
Sì.
E sempre con questo programma, che orari facevi? Orari
notturni, cambiavo i giorni. Francamente, ho fatto un venerdì, ho fatto un lunedì, ma gli orari non erano rigidi come adesso.
Mi ricordo
un anno prima di me c'era Jimmy Tranquillo con la Giovanna Pecci, e loro finivano quando finivano, insomma, aspettavo un po', non troppo, ma non c'era questa rigidità, ecco.
Alle 9:30,
sì, 10:30. No, e poi si andava finché si andava. E quindi...
Ecco, fra i vecchi conduttori di Contrario, con chi avevi, non dico simpatia, ma più affinità, chi erano?
Musicale?
Sì, un'Aquila.
Allora, forse Alias.
Sì?
Sì, Aquila, sa, Aquila no, era un po' più sognante nelle sue, però la musica sì.
Era rock and roll.
Sì, 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 la musica sì. E direi che loro due, insomma, sì.
Fabio e Rogerio Crescioli, che era un ragazzino.
Ma però era già, diciamo, più coordinatore che DJ.
Che speaker, che DJ.
Vero e proprio, sì. Sì, quindi no,
però mi ricordo così. Che anche Jimmy and Joe, il programma Jimmy Tranquillo, sì. Anche loro passavano comunque cose interessanti.
No,
sul
certo,
punk,
no, ma, ma quella era, quando li trovai io, era la fase dark. Che insomma non è che mi dispiacesse, però io mi ricordo quando portai i gang a Firenze, i gang di Ancona,
sì.
Mi disse: come? Cioè, città d'arche come Firenze avete posto per noi? Disse: guarda, con me ce l'avete sempre il posto, capito? C'era un po' di diverse visioni della musica e in parte anche della radio.
E poi c'è anche da dire che c'era anche un'altra radio all'epoca, che era Radio Centofiori,
Centofiori.
Che era più organica, anche sì. Più strutturata forse di Controradio,
sì,
all'epoca.
Però diciamo, da un punto di vista musicale era più tradizionale.
Era
più tradizionale. Io l'avevo quindi diciamo il corrispondente di WHFS che c'era in là, qui erano queste due radio, dove però secondo me da un punto di vista della innovatività Controradio prevaleva, insomma, ecco.
Certo,
poi ovviamente organizzammo concerti insieme, quello più importante fatto congiuntamente, certamente quello dei Clash,
certo.
Dove io riuscii a intervistare tutti i membri del gruppo, e quindi quella fu una bella esperienza.
Ah.
E quindi...
Allora, noi ci ascoltiamo un brano che era Root Boy Slim, e poi ci ascoltiamo qualcosa anche di italiano.
Sì, Root Boy Slim, chiudiamo Baltimora, è un personaggio che dà bene l'idea di cosa era quella scena. Questo era un, come dire, quasi una caricatura di rockstar, e anche nelle canzoni aveva la capacità di dissacrare come pochi. Qui questa canzone abbiamo scelto è una canzone sulla sua esperienza di 68, chiamiamolo così, protestataria del Vietnam, e dice: io ero radicale, che facevo? Andavo a pisciare sul Pentagono, ecco, insomma, per dire, questa è l'immagine che ha di se stesso, ecco.
E così da Baltimora ritorniamo a Firenze in questo viaggio fra Firenze e gli Stati Uniti. Allora, Sonic Caffè Caracas è il, la side B di un brano più famoso forse di loro, che era Tintera Lei in Luna. Questo era Say It's All Right, Right Joy. Caffè Caracas, che come sappiamo furono uno dei due, uno dei due gruppi che poi dettero vita ai Litfiba.
Sì, c'era Diego Nenzulli, non credo sia nella formazione di questo disco
del
45 giri, e poi ovviamente c'era Raff, che andò a fare una carriera in tutti altre direzioni, però insomma è stato uno degli animatori delle serate fiorentine, e il motivo per cui ho scelto Caffè Caracas rispetto a altri possibili gruppi è che a Baltimora mi ero abituato a andare per concertini, chiamiamoli così, nei locali. E a Firenze era apparso un locale di questo tipo, cosa che non c'era mai stata prima, ed era il Banana Moon. Banana Moon, il Borgo degli Albizi, durò poco purtroppo, e uno dei gruppi che riuscì a vedere Banana Moon furono proprio Caffè Caracas, ecco, e quindi...
Che al Banana Moon comunque ci fu, anche se per breve tempo, Cazzo Nevada...
Sì, certo,
diversi gruppi, no?
Anche forse c'era, anche la Vida ce la fecero, non lo so...
Not Moving, credo anche...
Not Moving, sì, 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 no, ci fu una... No, veniva anche da fuori, che discorsi... No, ti sto dicendo, però, la band locale che c'era... Caffè Caracas. Un altro locale, forse durò ancora meno, e che era completamente diverso come atmosfera, perché Banana Moon era un posto buio, me lo ricordo buio, poco, non voglio dire poco accogliente, ma sicuramente
era un club. Allora, io l'ho conosciuto, sì, molto dopo, perché andavo a KGB, sì, quindi fra le varie incarnazioni,
sì, sì,
diventò Discipline, poi sì, Liquid, sì, e poi KGB, che ho vissuto di più, che era veramente era una sì, sorta di cantina, sì, dove...
Ma altrettanto piccolo era il Lizard. Il Lizard, che però era meglio illuminato, e lì il gruppo ci ho visto più volte, che, di cui purtroppo non esistono registrazioni, era Scara e i Drugstore. Se c'è Fabio Croci all'ascolto, sarà contento, perché ci suonava lui. Quindi era un gruppo veramente alias, ovviamente. Un gruppo per me eccezionale, perché era un incrocio tra Cream e B-52s, una cosa veramente divertente, piacevole, ma anche in certi momenti impegnativa, ecco, quindi un gruppo, e poi c'era Dennis and the Jets, insomma, lì chiuse in maniera precoce, non so bene perché, c'erano voci strane, era in Porta Rossa o Piazza d'Avanzati, insomma lì sottoterra anche quello. Ecco, quindi diciamo, questi sono i ricordi della rinascita, ecco, fiorentina. E poi arrivò il Tenax.
E sul Peanuts ti hai avuto dei...
Allora, sul Peanuts ci sono andato un paio di volte, però non c'era la musica che piaceva a me. Capito?
Era un jazz club,
era, sì, esattamente. Sono andato un paio di volte, però non era il posto che io cercavo.
Ecco. Rock and roll.
Sì, esattamente. Dopo aprì Tenax, e allora, anche se era un po' diverso dalle tipologie che mi piacevano, però lì ci siamo stati tante volte. Ecco. E poi hanno cominciato ad aprire alcuni posti fuori ex Case del Popolo, come del resto del Tenax, in paesi vicini, a Poggio a Caiano, a Campi, insomma, quindi diciamo, a Fiesole la scena si è
sera
animata.
Allora, abbiamo pochi minuti e, in questa scaletta che abbiamo trovato anche i Minor Threat, formazione che è tornata anche, come dire, un po' alla ribalta con il discorso degli Straight Edge, che era una delle prime formazioni di Straight Edge, non stiamo a spiegare. I Minor Threat erano di Washington, sì, era una formazione hardcore, siamo già nel secondo, come dire, nella seconda parte del punk, e noi ci ascoltiamo proprio il brano Minor Threat,
prodotto da Skip Grove.
It's a promise.
E così abbiamo pochissimi minuti e dopo i Minor Threat, che è così il riferimento ai gruppi di Washington, siamo partiti con i Neon, anzi chiudiamo con i Neon, anche questo l'hai scelto, Information of Death.
Sì, allora i Neon ovviamente sono un'istituzione fiorentina di quegli anni, credo che sia il gruppo che ha avuto la fama internazionale più ampia. Litfiba l'hanno avuto a livello nazionale, ma nel nord Europa soprattutto i Neon sono un mito, soprattutto per questa canzone. E ricordo dei Neon un episodio divertente, se vogliamo. Furono chiamati insieme a un gruppo di performance a Domenica Inn a celebrare i medici a Montalcino, e diciamo la performance era un po' cruenta e ovviamente furono fatte le prove, per cui alla fine non fu trasmessa su Domenica Inn. Quindi andammo una decina di persone a Montalcino con vari ruoli. Credo però che un brano dei Neon e basta sul palco lo mandarono.
Ecco, diciamo che fra tutti, si può dire, fra tutti i gruppi che c'erano, e fra la famosa triade Litfiba, Diaframma, Neon, anche te come me, preferivi Neon in assoluto, erano sicuramente il gruppo.
Certamente, ma dico anche da un punto di vista qualitativo, la fama estera è molto maggiore rispetto a quella degli altri gruppi, senza togliere nulla agli altri.
Allora, noi abbiamo un po', come dire, concluso questo excursus in due parti con Rock Lobster, Luciano Bardi, che comunque continuerà a essere ospite con altri, ci si inventa, altre alchimie, ci troviamo. Ti ringrazio tantissimo perché è stato sicuramente prezioso, anche perché non è che si parla, cioè è roba vissuta, insomma, quindi sì, sì, no.
questo sicuramente. Non mi sono inventato niente.
Non ti sei inventato niente.
Vabbè, grazie Davide.
Quindi grazie Luciano, e finiamo sentendoci Information of Death. Io vi do appuntamento alla prossima domenica, sempre dalle 21.30 alle 22.30, sempre contro radio, sempre Dropout Radio Show.
Ciao.
.30 alle news della notte di Popolare Network. In Iran sono in corso le ricerche del presidente Ebrahim Raisi, disperso dopo un incidente in elicottero. Non si sa se sia vivo o morto. La TV di Stato iraniana parla di un atterraggio di emergenza, ma invita la popolazione a pregare per lui. Non è esclusa nemmeno l'ipotesi di un attentato. Le destre europee riunite a Madrid alla convention di Vox lanciano la scalata all'Europa. Giorgia Meloni contro teoria gender e immigrazione parla di rilancio del continente e riceve il plauso di Marine Le Pen. Con lei molti punti in comune. Intanto a Gaza bombe sui campi profughi di Jabalia e Nuseirat. Oggi il consigliere americano per la sicurezza Jake Sullivan ha incontrato Netanyahu e il presidente israeliano Herzog. Oggi è l'overshoot day italiano. L'Italia ha già consumato la scorta di risorse naturali per il 2024 e inizia a sfruttare quelle per il prossimo anno. Per soddisfare i consumi annui degli italiani servirebbero quattro Italie, denuncia il WWF.